Allora, posso avere la vostra attenzione? Chiedo scusa. Farei rapidamente un ripasso di quello che abbiamo visto ieri, dove abbiamo lavorato di più alla lavagna o direttamente sui vostri quaderni, senza aver visto molto quello che era il materiale che avevamo preparato, semplicemente per aggiungere qualche commento, ed è quello che ho già comunque inserito sul sito. Allora, abbiamo parlato dell'indirizzamento delle proteine, dicendo che è nella struttura stessa della proteina che è codificata l'informazione che riguarda la sua localizzazione, che grazie a questa informazione nascente durante la sintesi della proteina, questo definirà due pool per quanto riguarda i ribosomi, quelli che rimarranno nel pool dei cosiddetti ribosomi liberi rispetto a quelli dei ribosomi associati al reticolo endoplasmatico. E dicevamo dipende proprio della composizione in aminoacidi della proteina stessa. Perciò conosciamo ormai delle sequenze che sono dette sequenze di localizzazione. Se uno modifica, altera queste sequenze, le proteine non vengono più indirizzate nel modo giusto perché non sono più riconosciute dai sistemi di trasporto e di smistamento delle proteine. Possiamo farlo direttamente attraverso il filmato che vi farò vedere. Se questo è il messaggero che fuoriesce dal nucleo, inizia la traduzione, perciò in rosso il messaggero, in blu la proteina nascente. Nel caso in cui abbiamo un peptide segnale che porta verso il reticolo endoplasmatico, sappiamo che questa sintesi proseguirà dal momento in cui questo ribosoma sarà associato alla membrana del reticolo endoplasmatico. In assenza di segnale che porta il ribosoma verso il reticolo endoplasmatico, la traduzione prosegue e prosegue sotto forma di ribosomi liberi che hanno terminato tutta la sintesi della proteina. La proteina citoplasmatica potrà, se non ha nessun'altra tipologia di informazione, rimane nel compartimento citoplasmatico, se no potrebbe avere una sequenza, una parte della sua struttura e degli aminoacidi che la compongono, che la indirizzano o verso il nucleo, verso il Golgi o verso, non il Golgi, verso i mitocondri, oppure, vabbè, questo ve lo lascio ascoltare quando siete voi con il computer, ma questa è l'idea, d'accordo? Perciò questa è la sintesi. Se non c'è altra informazione rimane citosolica, ma se ha un'informazione, questo sarebbe nel caso di cellule vegetali, se ha una sequenza di localizzazione nucleare viene trasportata. Un altro che invece ha una sequenza che indirizza verso i peroxisomi viene sintetizzata e poi trasportata. Oppure, dicevamo, potrebbe finire nei mitocondri, ad esempio, se ha una sequenza che di nuovo porta verso i mitocondri. In questo caso vedete che l'inserimento anche nella membrana mitocondriale è post traduzionale. E una volta che il mitocondrio è stato, cioè la sintesi, che la proteina è stata sintetizzata. I mitocondri saranno composti da proteine che sono sintetizzate dal genoma, perciò l'informazione a livello nucleare, e anche da proteine che sono sintetizzate perché codificate dal genoma mitocondriale. Stessa cosa lo rivedrete quando farete la parte del corso sulla cellula vegetale, analogamente a quanto succede per i mitocondri, c'è sistema di trasporto verso i cloroplasti nel caso appunto delle cellule vegetali. Vi lascio poi i filmati che vi potete rivedere con più calma. Quando abbiamo detto trasporto verso il nucleo, sappiamo che ci sono delle sequenze di localizzazione nucleare. Queste sequenze di localizzazione nucleare sono la zona di interazione con le importine. Le importine sono le proteine che poi interagiscono con la parte filamentosa dei pori nucleari. Vi ricordate la struttura del poro nucleare che verso il lato citoplasmatico ha queste proteine che danno questo aspetto filamentoso. L'interazione del tutto poi fa passare nel nostro cargo, così viene chiamato, cioè la proteina che ha la sequenza di localizzazione nucleare e viene trasportata verso il nucleo. Vedete che tutto questo è molto regolato e richiede proprio anche un consumo energetico per svolgere queste funzioni. Perciò questo è l'import. Quando si arriva nel nucleo, non vado nel dettaglio, quello lo vediamo negli anni successivi, c'è il meccanismo che permette che a questo punto il trasportatore importina sgancia il cargo, la molecola che contiene la sequenza di localizzazione nucleare, in modo tale che questa proteina possa svolgere le sue funzioni all'interno del nucleo. Questo potrebbe essere tipicamente un fattore trasfezionale. Alcune proteine non fanno solo in una direzione e poi stanno dentro al nucleo. Molte delle proteine in realtà fanno il shuttling, passano su e giù. Ci sono i sistemi riconosciuti, di nuovo un'altra tipologia di sequenza, che è quella dell'export nucleare. Il principio è abbastanza analogo. In questo caso l'interazione avviene nel nucleo e il trasporto ci riporta verso il citoplasma la proteina che a sua volta, d'accordo, viene liberata dal trasportatore. Una stessa proteina può avere una sequenza di localizzazione nucleare e di export, ok? Se vado a modificare, alterare geneticamente la sequenza di export nucleare, cosa vedrò? Un accumulo nel nucleo, perché entra e non esce più. Ok? Qua non si vede niente, ma se si vedesse, così lo vedete, vi lascia qualche sorpresa quando andate a vedere il materiale didattico. E l'esempio che vi fa vedere è un'immunoistochimica di una molecola che viene localizzata a livello nucleare quando ha la sequenza di localizzazione nucleare integra. Se faccio poi una mutazione di un aminoacido di questa sequenza all'interno di tutta la proteina, vedrete che cambia localizzazione. In questo caso rimane citoplasmatica. Questa è la dimostrazione che quella sequenza è importante per la localizzazione, no? Quello che discutevamo ieri. Oggi possiamo procedere per omologia e dire molto probabilmente succede quello. Ma la bioinformatica ci dà delle informazioni, ma va verificato sperimentalmente, ok? Abbiamo detto poi la via che porta verso reticolo endoplasmatico, Golgi, lisosomi, vescicole di secrezioni, superficie cellulare. Abbiamo già accennato al fatto che se esiste un peptide segnale di indirizzamento verso il reticolo endoplasmatico, questo è situato nei primi aminoacidi che costituiscono la catena nascente. Perché favorisce l'interazione del ribosoma con la membrana del reticolo endoplasmatico? Perché quelle che sono questi primi aminoacidi che qua sono stati, questo sarebbe il ribosoma, non è rappresentato, per semplificare in questo schema, il messaggero, ok? di questo schema manca evidentemente il messaggero. Ma questa è la proteina nascente, questi sono, che lato è? Come? Decidetevi, ho sentito tutti e due. Chi vota per N? Come fa a votare così? Alzi il bacio. No, è l'inizio. No, là non abbiamo ancora le vescicole. Abbiamo un ribosome libero che comincia la traduzione. Sono dunque i primi aminoacidi. E dunque è N. Adesso alza il braccio in modo più convinto. Ok? E dunque è l'N terminale. Questa sequenza nascente ha una composizione che è quella che c'era sullo schema di prima, dove dava esattamente la composizione degli aminoacidi, e questi aminoacidi, d'accordo, è una zona di interazione per una proteina che prende il nome di SRP, perché è una proteina che lega la sequenza segnale che porta verso il reticolo endoplasmatico. E dunque ha preso questo nome di SRP. Questa proteina si lega e blocca il funzionamento del ribosoma. Ecco perché, iniziata la traduzione, se c'è questa sequenza si lega SRP, se SRP si lega blocca il ribosoma, ok? In questa posizione il ribosoma non prosegue con la traduzione ed era ancora libero. La presenza di SRP non solo blocca il ribosoma, ma farà sì che posizionerà questo ribosoma in corrispondenza di quello che viene chiamato, non è una parolaccia, ma si chiama traslocone. Suona un po' così, però traslocone si chiama questo. E vedete che è vicino al recettore per la SRP. Perciò, il recettore è sulla membrana plasmatica. No, non sto dicendo stupidaggine. Sulla membrana del reticolo endoplasmatico. Ok? Sulla membrana del reticolo endoplasmatico c'è il recettore per SRP e SRP legato al ribosoma. Quando SRP si lega al suo recettore, avvicina, okay? Il ribosoma in vicinanza del traslocone. Il traslocone, vi ho detto, è un canale all'interno del quale a questo punto la proteina nascente verrà fatta passare. Qua c'è il ribosoma, questo è il nastro rosa, qua è il messaggero, ok? I pallini qua sono la proteina nascente, qua c'è il peptide segnale terminale, questa è la proteina o particella di riconoscimento del segnale, la proteina SRP. SRP si lega, blocca la traduzione fino al momento in cui interagisce con il suo recettore e porta questo il traslocone. Questa è la membrana del reticolo endoplasmatico, ok? Questo è il lume del reticolo endoplasmatico. Il ribosoma rimane sempre la parte gialla e la parte citoplasmatica, il blu scuro è l'interno del compartimento reticolo endoplasmatico. Il trasloccone è questo canale, ribosoma in corrispondenza del canale, il peptide segnale interagisce con il canale e continua la sintesi, d'accordo? E se è una sintesi dove non c'è nessun'altra tipologia di segnale, la proteina si trova nel lume del reticolo endoplasmatico. Questo è stato co-traduzionale, cioè la sua, in questo caso, rispetto a prima che era diverso, in questo caso, mentre avviene la traduzione, avviene il passaggio attraverso il traslocone. Va tanto questo è esattamente una terza versione, ma sempre dello stesso concetto, casomai qualcuno non avesse ancora afferrato il concetto. Solo così per dirvi che poi alla fine non dimentichiamo mai che tutto questo sono molecole, ok? Non altro che molecole. Noi questo è. Allora, queste molecole formano in questo caso un poro vero e proprio, ormai conosciamo come la struttura, come l'organizzazione. Vedete a cosa serve la chimica? Serve poi ad andare nel dettaglio a capire anche l'organizzazione e il funzionamento delle molecole. Queste sono come struttura delle proteine, delle eliche alfa. Questo è insopportabile. Ok? E ci sono nella struttura anche alcuni foglietti beta. Poi il tutto si riorganizza, insomma, sono più subunità a formare questo traslocone. Se torniamo alla situazione di prima, queste erano proteine che erano state sintetizzate nel citoplasma e poi trasportate. Era il filmato di prima. Mentre adesso possiamo vedere quello che succede quando questo messaggero codifica per una proteina che comincia con un peptide segnale di indirizzamento verso il reticolo endoplasmatico. Questo porta ad avere che prosegue in corrispondenza e la proteina si ritrova appunto nel lume del reticolo endoplasmatico. Poi ci saranno i folding, cioè tutto quello che riguarda la sua struttura, finisce in una vescicola, si forma la vescicola e questa vescicola va a fondersi con il Golgi, quello che abbiamo visto ieri, ok? Dal Golgi fuoriesce con lo stesso principio, perciò ci sono le possibilità di fusione anche fra vescicole, perciò i passaggi in questo caso sono sempre fatti attraverso delle vescicole. Vedremo che ci sono diverse fasi che permettono diversi stadi di maturazione. Quando arriviamo a livello della membrana plasmatica, la fusione, in questo caso questa è la membrana plasmatica, questo è il dominio extracellulare. Sono le secrezioni che abbiamo fatte ieri, ok? E vedete che questo è un doppio strato fosfolipidico, questo è un doppio strato fosfolipidico, questo è quello che forma appunto la fusione dei doppi strati fosfolipidici. Lo stesso con la membrana plasmatica. Non fate il reticolo endoplasmatico con un tratto e la membrana plasmatica con due, perché usate due concetti, due tipologie di rappresentazione diverse, mentre state rappresentando con un tratto un doppio strato fosfolipidico, e questo vale anche per la membrana plasmatica. Io ho fatto il caso più semplice con voi di dire comincia a passare attraverso il traslocone. Se vogliamo immaginare, questo è il nostro messaggero, questa è la proteina. Qua siamo in corrispondenza del traslocone e il caso più semplice è quando abbiamo l'N terminale che va verso il lume del reticolo endoplasmatico e se abbiamo una proteina transmembranare finisce con un N verso il lume e un C che rimane citoplasmatico. Però non è l'unico caso. Possiamo anche avere, lì dipende dall'orientamento anche di queste sequenze segnale, vedete come qua possiamo avere un inizio, ok? Quello che vi dicevo, inizialmente l'N terminale rimane associato, il peptide segnale tanto non ci serve più, ci ha fatto il suo lavoro, ha portato il ribosoma ad associarsi con il reticolo endoplasmatico, ok? Perciò era, diciamo, un primo indirizzo che ha già svolto la sua attività, perciò addirittura viene tagliato, viene clivato, viene, c'è una proteasi che lo elimina. Perciò il primo frammento viene eliminato, non lo troverò più nella proteina. Se poi dopo abbiamo detto, abbiamo, perciò questo sarà il clivaggio, il peptide segnale rimane lì e non sarà più presente nella proteina. Se poi abbiamo nella sequenza l'elica alfa, quello che abbiamo detto ieri, ci troviamo con una proteina transmembranare, l'N-terminale verso il lato del reticolo endoplasmatico, lume del reticolo endoplasmatico, il C-terminale verso il lato citoplasmatico. Vi dicevo, non è l'unico caso, ci sono, no, c'è anche un filmato che lo fa vedere, in cui la sequenza che porta inizialmente il peptide segnale fa invertire, rimane fuori, d'accordo, la parte N-terminale, poi ci troviamo con il C-terminale verso il lume. Perciò io ve l'ho spiegato con la sequenza più immediata di eventi e quella più semplice. Non uscite da qua con l'idea che tutte le proteine, o di nuovo uno lo impara a memoria, hanno l'N-terminale verso il lume e il C-terminale verso il citoplasma, ok? Perché? Perché dipende anche dal senso come è messa, vabbè, non vado di nuovo, si complica, lo vedrete nel secondo anno. Voglio solo dirvi che dipende come è inserito il segnale, perciò anche da come è inserito il segnale posso avere che rimane l'N dentro, se il segnale è messo invertito dall'altra parte in realtà provoca che l'N può rimanere sul lato citoplasmatico e poi il resto della proteina essere infilata. Perciò volevo solo che non fosse troppo semplicistico nella vostra mente. L'altra cosa ovviamente questo lo trovo nella struttura della proteina, perciò se ho una proteina che è orientata, nel caso più semplice, N-terminale verso il lume del reticolo endoplasmatico, C-terminale verso lato citoplasmatico, quando leggo la sequenza della proteina trovo N-terminale, peptide segnale, dominio che rimane nel lume, che sappiamo che poi se viene trasportato fino alla membrana plasmatica sarà sul lato extracellulare. L'avete fatto ieri. Ok? Poi lo rivediamo. Se sul lato extracellulare sarà il lato che, ad esempio, se è un recettore, sarà il lato che lega il ligando. Ok? Mentre quello che è sul lato citoplasmatico è quello che manda il segnale all'interno della cellula. Perciò se leggiamo la proteina, questo abbiamo detto peptide segnale, in questo caso è un dominio extracellulare, poi c'è un dominio transmembranare, che corrisponde a questo, poi c'è un dominio citosolico, d'accordo? Che è sul lato citoplasmatico. Riprendiamo il nostro recettore, appena sintetizzato, transmembranare, inserito, e io ho messo il lume colorato in giallo del reticolo endoplasmatico per andare verso il Golgi. Qua come nomenclatura ho tenuto le due cerchi ad indicare il doppio strato, però lo faccio dappertutto, cioè lo potete fare mettendo i due cerchi, ma se lo fate non lo fate solo a livello della membrana plasmatica. Lo fate quando rappresentate il reticolo endoplasmatico, lo fate quando rappresentate il Golgi, lo fate quando rappresentate la membrana plasmatica. Allora lì lo accetto, ok? Ma non dovete far metà di un tipo e metà dell'altro. Cosa succede? Questo esce dalla sua vescicola e la vescicola si fonde. Perciò la fusione è proprio i due doppi strati fosfolipidici che si fondono uno con l'altro. Esce dal Golgi e finisce a livello extracellulare, ok? Vi ho detto ci sono delle proteine che invece sono molto più complesse nella loro interazione con il doppio strato fosfolipidico. Sono tipicamente dei recettori che attraversano 7 volte la membrana plasmatica. E dunque quando vado a leggere la loro sequenza, in questo caso, questo sopra è il dominio extracellulare, ok? Sul lato citoplasmatico che è dall'altra parte. Perciò, se sul lato extracellulare trovo l'N-terminale, leggo sulla sequenza della proteina partendo dall'N-terminale. E se è qua, l'inizio è extracellulare, perciò avremmo avuto il peptide segnale, l'N-terminale, che è extracellulare, che sarà il primo esone. Poi abbiamo un dominio transmembranare, ok? Che sono i domini in rosso. Poi avrò un dominio citoplasmatico, che è questa ANSA dentro, ok? Poi ho un dominio transmembranare, poi in verde un dominio extracellulare, poi ho un dominio transmembranare, poi uno citoplasmatico, poi uno transmembranare, poi uno extracellulare, transmembranare, intracellulare, e sono a 7, sono al C-terminale. Ok? Perciò, se voi lo guardate qua, fa questo. N-terminale, devo togliere perché qua eravamo... Vabbè, possiamo anche farlo qua. Questo è il reticolo endoplasmatico. Si è organizzato qua, no? E durante la traduzione che è avvenuta questa interazione con il doppio strato fosfolipidico. L'N-terminale sulla proteina recettore sappiamo che è extracellulare. Perciò dove lo metto qua? Verso? Mi dice extracellulare e verso il citosol. Se extracellulare, dove era nella vescicola? Verso il lume della vescicola e diventa extracellulare. Ok? Stiamo facendo il percorso al contrario. Se è extracellulare, è perché era dentro, verso il lume della vescicola. Se è verso il lume della vescicola, com'era rispetto al Golgi? Verso? Fatelo, scrivetelo. Si vede che voi fate fatica a vedere le cose tridimensionali da soli. Partite dalla membrana plasmatica. La membrana plasmatica e riproducete questo recettore con l'N-terminale verso l'extracellulare, 7 domini transmembranari. Passate 7 volte e vi viene, visto che è dispari, il C-terminale verso il citoplasmatico. Ce l'avete tutti? Ok, adesso fate la vescicola che ha portato questo recettore. Sì, ma fate delle cose microscopiche. Ma vi impediscono di comprare un po' di carta o... Fate dei disegni.
Questo è così.
L'ho fatto un po' male.
No, ma è così.
Ah, ok.
Perché passa dentro. D'accordo? Così è il transmembranare. Non è... Non, è continuo. Sarebbe tutto lo spessore se lei ha fatto questo. e tutto lo spessore era membrana. Passa dentro. Va bene, me lo fa andare fino al reticolo. Andate fino al reticolo. Questo non si interrompe. È in mezzo, ok? Ma non fate l'interruzione del doppio strato fosfolipidico. Cioè proprio e passa in mezzo ai fosfolipidi. Ok? Perciò voi quando lo rappresentate tenete il tratto che passa e l'altro va su e giù. E però non, se me lo mette così, lei me l'ha messo Len. E però mi deve rappresentare 7 passi transmembranali. Deve fare che passa 7 volte l'N extracellulare, il C, ma è transmembranale. Vedete che bisogna saperlo disegnare, se non lo sapete disegnare vuol dire che non è a fuoco. Deve essere così.
E questo è l'N che passa?
Questa è la proteina che passa in mezzo, questo è l'N terminale perché è l'esterno, se lei me lo mette così. Allora fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì. Però lì non sa più dove andare.
Questo vuole fare tutte
7. Sì. Fatto?
Ma non basta fare una lineetta e così. Per me è chiaro.
Sì, anche per me è chiaro. Però da lì. Me l'ha fatto lì.
Sì.
Io gli chiedo, me lo fa risalire fino al reticolo endoplasmatico? Allora, no, no, è giusto, però ne ha fatti 4. 7. Vabbè, 7. Allora, da lì torni fino al reticolo endoplasmatico. Se lo fa così ci mette una vita ed è, diventa molto complicato. Se lei lo mette, fa così, ok? Fa questo è l'esterno, questo è il citoplasmatico, mette l'N e verso l'esterno e fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo me lo fa andare fino al reticolo endoplasmatico. Da dove arrivava? Dal reticolo endoplasmatico. Fatemi da dove arrivava. È in mezzo, non è un buco. E poi se lo fa così ci mette una vita perché deve rappresentare tutto. Non esiste lo spazio periplasmatico. Perché se fa così è come se fossero due doppi strati fosfolipidici. Non è così. È un unico doppio strato fosfolipidico. Questo è l'esterno, questo è il citoplasmatico, questo è l'N terminale verso l'esterno e passa 7 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo è il C. Adesso mi fa, come era nella vescicola, come era nel reticolo endoplasmatico?
Ma passa sempre 7 volte anche nella vescicola.
Fa così, mi fa la membrana plasmatica. Poi mi stilizza qual era l'involucro nucleare, reticolo endoplasmatico. È N terminale all'esterno e passa 7 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, così. Com'era con la vescicola? Com'era con il reticolo endoplasmatico? Ce l'avete anche voi? Non fate tutto questo. Fate. Ah, devo rimettere un po' di gas, dirò. Fate così e fate. Esterno, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questo è il ciclo. Com'era nella vescicola? Com'era nel reticolo endoplasmatico? Lì è il nucleo, questo è il reticolo, questa è la vescicola, questa è la membrana plasmatica. E deve metterlo nell'orientamento giusto. Questo, però, si complica la vita, fate solo un tratto per il doppio strato fosfolipidico, va bene lo stesso e questo mi deve far vedere come era nella vescicola e come era nel reticolo endoplasmatico. Ok, quando fa la vescicola com'è? La vescicola? E poi se sette volte non è uno. Ce l'avete? Sì.
Chi non ce l'ha una volta è Cristo, scade ricadere la fatica, però.
Ma bisogna esercitarsi a fare queste cose. Se questo è l'esterno, ok, riprendiamo. Questa è la membrana plasmatica, ok? E questo è un doppio strato fosfolipidico. E non perdete tempo a fare due tratti, uno ci basta. Sappiamo, che questa proteina è una proteina a sette passi transmembranari e che ha l'N terminale sul lato extracellulare. Come lo scrivo? Lo scrivo così. L'N terminale extracellulare e passa sette volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il C terminale è obbligatoriamente citoplasmatico. Se questo recettore è esposto alla superficie della cellula, in questa posizione, è perché è stato il frutto della fusione di una vescicola di secrezione con la membrana plasmatica. Se c'è stata questa fusione che mi ha portato ad avere l'N extracellulare, com'era l'orientamento? Verso il lume della vescicola. In effetti era qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il C, citoplasmatico, citoplasmatico. Non cambia orientamento. Quando una vescicola di questo tipo qua si fonde, ok? Perché era così, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando stiro e apro, che è la stessa cosa di questo. Ok? Sarà successo lo stesso quando hai passato attraverso il Golgi e dunque per avere una vescicola fatta in questo modo e perché l'N era verso il lume del Golgi. Il che significa che a livello del reticolo endoplasmatico qua sotto c'è il nucleo, questo è il reticolo endoplasmatico, la nostra proteina era orientata in questo modo, sempre con l'N verso il lume. Il ribosoma che ha sintetizzato questa molecola era libero o associato al reticolo endoplasmatico? Associato al reticolo endoplasmatico. Questo è il suo messaggero e questo era l'inizio della sintesi. Ho solo messo un ribosoma con un inizio di sintesi che va verso il lume e questo era l'N terminale. Ok? Dopodiché nella molecola aveva avuto sette volte delle strutture ad alfa eliche che sono rimaste intrappolate nel doppio strato fosfolipidico a livello del reticolo endoplasmatico. Se io avesse una mutazione ascoltate. È l'introduzione di un codone di stop prima dell'ultimo dominio transmembranare. Siete? Dove sarebbe stato il C terminale? Verso il lume del reticolo endoplasmatico. Se mi manca l'ultimo passo transmembranare, perché prima avevo un codone di stop, la proteina si interrompe prima e avrei avuto il C verso il lume. In effetti, se ho un numero pari di passaggi, l'N e C sono nello stesso lato, se ho un numero dispari di passi transmembranari, sono uno da un lato, l'altro dall'altro. Questo è il recettore. Ho messo un pallino solo per riconoscere quello che è la LED terminale, passa 7 volte, viene mantenuto, perciò è già il reticolo endoplasmatico, poi passa e lo ritrovo alla superficie. Ok? Quando si dice fusione di membrane è perché le vescicole sono formate e delimitate dal doppio strato fosfolipidico e si fondono con un doppio strato fosfolipidico. Ok? Quello è quello che vedete qua. Il sistema vale sia in uscita, e l'uscita si chiama esocitosi, verso l'esterno, sia con del materiale che verrà captato dall'esterno e portato verso l'interno della cellula sotto forma di vescicole, che a questo punto sono chiamate vescicole di endocitosi. Ok? Queste sono delle vescicole che hanno il loro contenuto. Partito. Beh. Non riesco a capire se parte o non parte. Volevo farvi vedere questa fusione. Non so perché non le vuole. Ah, ecco qua. Si è decisa. Ci voleva il segnale. Non gli avevamo dato il segnale. E vedete che rilascia. Questo si fonde e rilascia. Se si fa l'inverso, c'è l'endocitosi. Ok? Se vedete, questo modo di trasportare le proteine verso la superficie della cellula attraverso le vescicole ci porterà le nuove proteine sintetizzate, che sono quelle di cui abbiamo parlato finora, possono essere solubili, così si dice, quando sono dentro, libere dentro alla vescicola. E sono le molecole che quando la vescicola si apre all'esterno dopo l'esocitosi sono liberate. Oppure, nello stesso modo, porto anche le proteine che sono transmembranari. Perché? Perché la vescicola è formata dal doppio strato fosfolipidico con le proteine transmembranari. Porto anche i nuovi fosfolipidi. In effetti vedremo che la parte del reticolo endoplasmatico liscio sintetizza nuovi fosfolipidi. Perciò attraverso questo sistema porto sia molecole che devono essere rilasciate all'esterno, comunicazione cellulare, sia quelle che sono parte integrante della cellula perché rimangono intrappolate nella membrana plasmatica, sia i nuovi fosfolipidi. Ok? Perciò portiamo, e con questo si parla del turnover delle membrane. Anche quali sono le cellule perenne? Quelle che uno dice, quello che c'è, casomai poi ne perdo. I neuroni. Poi anche lì un po' di turnover c'è. Però questo sì che era a tuo piede. Chiedo scusa. Perciò, anche se c'è un po' di turnover, molte cellule neuronali praticamente uno se le tiene per tutta la vita. Ok? che non significa che non ci sia il ricambio di tutte le molecole di questa cellula. Tolto il DNA, che a questo punto non si moltiplica più, non c'è più, perciò il DNA, ed è interessante perché lì devono scattare però i sistemi di riparo, perciò anche lì ci sarà un po' di manutenzione, potremmo dire. Ma su tutti gli organelli, su tutti gli elementi di membrana, su tutte le molecole che compongono la cellula, c'è un alto tasso di rinnovamento. Non va visto come un oggetto statico, come è, ma al contrario, come una struttura estremamente dinamica che scambia con l'esterno per l'apporto energetico, ma che scambia molto all'interno per avere appunto un rinnovamento dei suoi componenti cellulari. Perciò questi movimenti, perché uno dice ma perché diavolo deve andare a mettere fuori, poi tanto riprende, no, perché le conosco quelle che mi fanno quelle domande lì, gli dico ma come mai, perché, a cosa serve? Giustamente, serve perché porto qualcosa di nuovo, recupero anche qualcosa di vecchio, ok? Perciò faccio il ricambio. E questo è molto importante nel funzionamento della cellula. Quando dicevamo le proteine transmembranari, perché sono appunto intimamente mischiate dentro al doppio strato fosfolipidico. Vi invito per questo a non lasciare dei spazi vuoti o sembrare che sia un vuoto. Io preferisco una simbologia molto più semplice, ma che dà l'idea che questo, ad esempio, non ha niente a che vedere con una struttura che potrei rappresentare in questo modo, ma che mi simboleggia un canale. Cioè, questo mi simboleggia una possibilità di apertura e di far passare delle molecole. Questo mi simboleggia una proteina che è intimamente presa con il doppio strato fosfolipidico e non ha niente a che vedere con un buco, non ha niente a che vedere con una struttura che fa passare del materiale. Ok? Sono due cose diverse. Oltre alle proteine, perciò queste sono le proteine transmembranare, sono integrali di membrana. Troviamo un dominio da un lato, da un dominio dall'altro, ed è la stessa molecola, ed ha almeno un dominio transmembranare. Può averne molto di più, e 7 non è il massimo, ci sono alcune che hanno 4 parti che passano 4 volte, cioè insomma un pasticcio tutto intrappolato con il doppio strato fosfolipidico. Ci sono poi delle proteine che sono dette associate alla membrana plasmatica, cioè sono altro tipo di interazioni con la membrana plasmatica, ma sono delle proteine che normalmente sono state sintetizzate sotto forme di proteine sintetizzate da ribosomi liberi, d'accordo? E poi hanno delle affinità per i fosfolipidi di membrana, ma sul lato idrofilico, sulle teste polari, ok? Diversa l'organizzazione di una molecola direttamente transmembranare. Non è al 100% sicuro che sia attraverso un'elica alfa, ci sono delle strutture più complesse, però a questo livello, in prima battuta, associare i passi transmembranari all'elica alfa è già un buon punto di partenza, ok? Facciamo 5 minuti di intervallo e vediamo quali sono però le modifiche che avvengono quando si passa attraverso queste diversi altri compartimenti.